Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Attribuiamo generalmente alla virtù dell'umiltà questi atteggiamenti del Vangelo di questa sera, come sempre all'inizio della Quaresima ci consiglia di pregare il Padre nel segreto, di fare il digiuno senza ostentare il nostro dolore, eccetera. Perché questo atteggiamento di umiltà conquisterebbe in qualche modo la misericordia di Dio e così lui potrebbe ricompensarci segretamente. Ma sapete, non è così comprensibile tutto questo. Non può essere prima di tutto perché l'umiltà non è una virtù. L'umiltà è lo stato di chi si comporta in un certo modo. Uno non può decidere di essere umile, lo sarà quantomeno presumerà di se stesso, non è la stessa cosa. Molti vorrebbero essere umili e così talvolta sono maggiormente orgogliosi, maggiormente superbi. Ma a che cosa fa riferimento questa ricompensa che il Padre vuole versare e dirà il Vangelo con una misura meriggiata, scossa e traboccante? In cosa consisterà? Beh, dovremmo ritornare all'inizio della rivelazione, dovremmo ritornare al senso del perdono che Dio concede ai suoi figli di Israele nel giorno dell'espiazione, oppure che concede a tutto il popolo nel santo giubileo del 50° anno. Isaia in questo, e Gioele in questo brano che abbiamo ascoltato stasera fa un po' un riferimento, dice radunate il popolo, suonate la tromba in Sio, suonate la tromba in Sio, non era mica una sirena perché è arrivata l'ora. La tromba è lo shofar, il corno che ricorda che si entra in un tempo in cui Dio vuole fare una certa cosa. La tromba si suona espiazione, la tromba si suona all'ultimo, al giorno del 50° anno in cui si comincia il grande giubileo. La tromba suona, lo sappiamo anche noi cristiani, quando suoneranno le trombe? Alla fine del mondo suonerà la tromba e chiamerà tutti per essere giudicati da Dio. Allora, che cosa fa riferimento questa cosa che dice Gioele? Fa riferimento al fatto, a un digiuno, una adunanza solenne, a radunare il popolo, riunire un'assemblea, perché Dio vuole fare una certa cosa. E che cosa vuole fare Dio? Che cosa ha promesso Dio nel libro del Levitico a Israele quando celebrerà il 50° anno, cioè il giubileo dei giubilei? Sapete, ogni 7 anni c'è un anno giubilare, ogni 49 anni comincia il 50°, che è l'anno giubilare per eccellenza. E presso Israele, almeno quello che dice il libro del Levitico, questo anno giubilare era l'anno in cui si restituiva a ciascuno la parte della porzione di terra che aveva perduto. Sapete che Israele, allora, quando Israele entra, quando il popolo entra nella terra, ad ogni tribù viene assegnata una porzione. Nel corso della storia di Israele, questa porzione di terra viene alienata, viene venduta, viene divisa, viene derubata, viene sopraffatta da qualcuno. Dunque, questa parte di terra che dice l'identità di ogni tribù, che è il possesso promesso da Dio per ogni tribù, può andare incontro a una delle tentazioni, insomma, delle... Questo succede anche a noi entriamo nella vita con una identità, con una porzione. Questa porzione dice la vita eterna che Dio vuole donarci. Ma questa vita eterna che ci viene promessa con la veste bianca al battesimo nel corso della vita non rimane intatta, si macchia, si deteriora, si frantuma. Allora, la penitenza serve ad entrare in questo giubileo, serve ad entrare di nuovo nella terra, di nuovo in relazione a Dio, dove Dio, guardandoci, ci restituisce ciò che abbiamo perduto. Ora, guardate bene la differenza tra il nostro modo di pensare la penitenza e la conversione e quello che invece la Bibbia ci raccomanda. Noi che siamo così fondamentalmente pagani, quando dobbiamo andare a Dio a chiedere misericordia, andiamo a dirgli queste parole. Fatemi questa penitenza, vediamo se è vero. Andiamo da Dio a dire: Signore, per questa quaresima io ti prometto che farò così, che non farò più così. Mi comporterò bene, sarò migliore, sarò più buono, sei contento? Questa è la preghiera dei pagani. I pagani mettono avanti un'offerta davanti al loro Dio nell'attesa che loro Dio si placchi con questa offerta. Che noi lo facciamo normalmente, scriviamo le nostre lettere di Natale al nostro Papà in Cielo quando comincia la quaresima, diciamo adesso diventerò migliore e lo prometto. Invece la Bibbia che cosa ci richiama? Cosa ci richiama? Ad andare a Dio per chiedergli: Signore, che cosa mi restituirai? Guarda, sono mancato. Quella identità che mi avevi dato, quella parte di eredità che mi avevi dato come al figlio prodigo che si è allontanato e ha sperperato tutto, pure io l'ho sperperato. Cosa farai? Io da solo non me la so ridare. Io non mi so ridare l'identità davanti a te. Io non so compiere ciò che ho perduto. Non so restituire nulla. Non ce la farei mai. Allora mi chiedo, cosa farai tu? Bene, una cosa farò io, mi metterò in ascolto, mi metterò in attesa, perché la mia vita fonda sulla fiducia che tu non mi lascerai solo, che io non sarò confuso in eterno, che tu vorrai restituirmi ciò che il maligno mi ha tolto. Non cercherò nessun'altra via di falsa via di salvezza. Io mi disporrò a comprendere ciò che tu in questo tempo vorrai donare. Allora, se tu entri in questo tempo della Quaresima con il desiderio di avere qualche cosa in più e non di dover fare tu qualche cosa con il Signore ti verrà incontro come il padre del figlio prodigo. Ti ricordi cosa dice il figlio prodigo? Il figlio prodigo dice quasi quello che diremmo noi, dice: Signore, trattami come un operaio e io ti restituirò mia propria acqua tutto quello che ti ho. E il padre gli dice: ma che stai dicendo? Ma quale signore operario, padrone, ma di che stai parlando? Tu sei mio figlio. Se sei mio figlio, quando ti avvicini, io ti ridò quello che ti serve, perché quello che è mio è tuo. Quello che è mio è tuo. Questo ci manca di sapere, che quello che è del padre è già nostro. Questo c'era stato dato al battesimo. La consapevolezza di aver ottenuto da Dio tutto ciò che gli appartiene. E che cosa? La vita divina. Questa vita divina noi l'abbiamo disattesa con le nostre mancanze umane, ma lui non se ne è dimenticato ed è disposto a restituirci, ed è disposto a restituirci ciò che manca, come fa il buon samaritano quando riporta alla locanda questo poveraccio, no, che sta per terra tutto, lo riporta nella locanda e dice: quello che manca, quando ritorno glielo restituisco. È un modo diverso di pensare, lo capisci? I pagani portano qualche cosa, dunque come questa gente, no? Deve far vedere che digiuna, deve far vedere che fare le mosse, tutti lo devono sapere. Il cristiano no. La differenza tra la religione e la fede sta qua. Il cristiano si fida perché sa che è figlio. Siamo figli, dice San Paolo, non siamo più schiavi, ci è stato dato lo spirito, è il suo. Questo spirito che noi dice a papare non può dire padrone che devo fare. E un figlio dal padre sempre si aspetta che il padre paghi i debiti, che li paghi lui. Allora Dio ti direbbe: guarda, entra in questo tempo fiducioso, perché io i tuoi debiti li ho già pagati. In questo tempo, attraverso la Sacra Scrittura, la liturgia, il cammino penitenziale, cioè di conversione, di ritorno a casa, questo vuol dire la penitenza, la conversione, di ritorno a casa, io ti farò vedere come ho pagato i tuoi peccati, come ho riscattato la tua fragilità, chi ho guardato quando tu non potevi essere neanche presentato. Ho guardato a mio figlio, lui ha pagato in obbedienza e ormai i tuoi peccati ti sono rimessi. Con questa consapevolezza entra in questo tempo. Se c'entri così, festeggerai la Pasqua. Ma se c'entri come un pagano che anche quest'anno deve fare le corse, deve fare le gare per vedere se diventa migliore dell'anno scorso, dico: e manco questa Pasqua sarà buona. Pensa bene, pensa bene. Acquisisci sapienza da questa prova. Non tornare sui passi e per mercanteggiamenti di questo mondo. Ma come lo Spirito di Dio ha portato Gesù nel deserto per accompagnarlo in questo cammino, possa accompagnare te. Ti rischiude da tutte le vie della salvezza, tu le possa